Un corso in miracoli. Capitolo 25. La giustizia di Dio. Introduzione. 1. Il Cristo in te non abita in un corpo. Tuttavia, egli è in te. Così deve essere che tu non sei dentro un corpo. Ciò che è dentro di te non può essere all'esterno. Ed è certo che non puoi essere separato da ciò che è al centro stesso della tua vita. Ciò che ti dà la vita non può abitare nella morte, e nemmeno tu. Cristo è all'interno di una cornice di santità, il cui solo scopo è che egli possa essere reso manifesto a coloro che non lo conoscono, così che egli possa chiamarli perché vengano a lui e lo vedano dove pensavano che fossero i loro corpi. Allora i loro corpi svaniranno, così da poter far da cornice alla sua santità in loro. Due. Nessuno che porti Cristo in sé può non riconoscerlo ovunque, eccetto che nei corpi. E finché crede di essere in un corpo, egli non potrà essere dove lui pensa di essere, e così lo porta senza saperlo e non lo rende manifesto. E così non lo riconosce dove egli è. Il figlio dell'uomo non è il Cristo risorto, tuttavia il figlio di Dio risiede davvero esattamente dove lui, e cammina con lui nella sua santità, così facile da vedere, così come il suo essere speciale è messo in evidenza nel suo corpo. Il corpo non ha bisogno di alcuna guarigione, ma la mente che pensa di essere un corpo è davvero malata. Ed è qui che Cristo mostra il rimedio. Il suo scopo avviluppa il corpo nella sua luce e lo riempie con la sua santità che splende da lui, e tutto ciò che il corpo dice o fa lo rende manifesto. Lo porta con dolcezza e amore a coloro che non lo conoscono, per guarire la loro mente. Tale è la missione che tuo fratello ha per te, e tale deve essere la tua missione per lui. Primo, la connessione con la verità. 1. Non può essere difficile adempiere il compito che Cristo ti ha assegnato dal momento che è lui che lo compie, e mentre si compie, imparerai che solo in apparenza il corpo è il mezzo per farlo, perché la mente è la sua e così deve essere la tua. La sua santità dirige il corpo attraverso la mente unita a lui. Tu sei manifesto al tuo santo fratello come lui a te. Qui il santo Cristo si incontra con se stesso e non viene percepita alcuna differenza che si interponga tra gli aspetti della sua santità, che si incontrano e si uniscono e lo elevano a suo Padre, intero, puro e degno del suo amore eterno. 2. Come puoi manifestare il Cristo in te se non guardando la santità e vedendolo nello stesso posto? La percezione ti dice che tu sei manifesto in ciò che vedi. Vedi il corpo e crederai di essere lì. E ogni corpo che vedi ti ricorda te stesso, la tua peccaminosità, la tua malvagità e soprattutto la tua morte. E non disprezzeresti forse colui che ti dice ciò e non cercheresti forse la sua morte anziché la tua? Il messaggio ed il messaggero sono una cosa sola, e tu devi vedere tuo fratello come te stesso. Racchiuso nel suo corpo, vedrai la sua peccaminosità nella quale sei condannato. Posto nella sua santità, il Cristo in lui proclama di essere te. 3. La percezione è una scelta di ciò che vuoi essere, il mondo in cui vuoi vivere e lo stato in cui pensi che la tua mente sarà appagata e soddisfatta. Sceglie, in base a questa tua decisione, dove pensi di trovarti al sicuro. Ti rivela quel te stesso che vuoi essere, ed è sempre fedele al tuo scopo, dal quale non si separa mai, né dà la minima testimonianza di qualsiasi cosa che non sia sostenuto dallo scopo che hai in mente. La percezione è una parte di ciò che è tuo scopo vedere, perché mezzo e fine non sono mai separati, e così impari che ciò che sembra avere una vita separata non ne ha alcuna. 4. Tu sei il mezzo di Dio, non separato né con una vita distinta dalla sua. La sua vita è manifesta in te che sei suo figlio, ogni aspetto di lui è strutturato nella santità e nella purezza perfetta, nell'amore celestiale è così completo che desidera solo di poter liberare in se stesso tutto ciò che vede. La sua radiosità splende attraverso ogni corpo che guarda e spazza via tutta la sua oscurità, semplicemente guardando oltre di essa verso la luce. Tramite la sua dolcezza il velo è sollevato. E nulla nasconde il volto di Cristo a coloro che lo guardano. Tu e tuo fratello siete ora davanti a Lui per permettergli di scostare il velo che sembra tenervi separati e distanti. 5. Siccome credi di essere separato, anche il cielo si presenta a te come separato. Non che lo sia in verità, è piuttosto che la connessione che ti è stata data per unirti alla verità. Può raggiungerti tramite ciò che comprendi. Padre, Figlio e Spirito Santo sono uno. Così come tutti i tuoi fratelli si uniscono come una cosa sola nella verità. Cristo e suo Padre non sono mai stati separati e Cristo risiede all'interno della tua comprensione, nella parte di te che condivide la volontà di suo Padre. Lo Spirito Santo collega a Cristo l'altra parte, il piccolo. Pazzo desiderio di essere separato, differente e speciale, per rendere chiara l'unità a ciò che in realtà è uno. In questo mondo questo non viene compreso, ma può essere insegnato. 6. Lo Spirito Santo serve lo scopo di Cristo nella tua mente, così che l'obiettivo di essere speciale possa essere corretto dove si trova l'errore. Siccome il suo scopo è ancora una cosa sola, sia col padre che col figlio, egli conosce la volontà di Dio e ciò che tu vuoi davvero. Ma questo è compreso da una mente percepita come una, consapevole di essere una e così vissuta. La funzione dello Spirito Santo è di insegnarti come possa essere vissuta questa unità. Cosa devi fare per poterne fare esperienza? E dove dovresti andare per farla? 7. Tutto questo tiene conto del tempo e del luogo come se fossero distinti, poiché finché penserai che una parte di te sia separata, il concetto di un'unità, unita come una cosa sola, sarà privo di significato. È evidente che una mente così divisa non potrà mai essere l'insegnante di un'unità che unisce ogni cosa in se stessa. E così, ciò che è in questa mente e che effettivamente unisce insieme tutte le cose, deve essere il suo insegnante. Tuttavia, essa deve usare il linguaggio che questa mente può comprendere nella condizione in cui pensa di essere. Ed essa deve usare ogni apprendimento per trasferire le illusioni alla verità, prendendo tutte le false idee di ciò che sei e guidandoti oltre ad esse alla verità che è oltre ad esse. Tutto questo può molto semplicemente essere ridotto a questo. Ciò che è uguale non può essere diverso, e ciò che è uno non può avere parti separate. Secondo, colui che salva dall'oscurità. 1. Non è forse evidente che ciò che gli occhi del corpo percepiscono ti riempie di paura? Forse pensi di trovarvi una speranza di soddisfazione? Forse ti illudi di ottenere un po' di pace e soddisfazione nel mondo come tu lo percepisci? Tuttavia, deve essere evidente che il risultato non cambia. Nonostante le tue speranze e le tue illusioni, il risultato è sempre disperazione. E non c'è eccezione, né ci sarà mai. Il solo valore che il passato può avere è che tu impari che non ti ha dato alcuna ricompensa che tu voglia conservare, perché solo così sarai disposto a disfartene e a far sì che se ne vada via per sempre. 2. Non è strano che tu debba nutrire ancora della speranza di soddisfazione dal mondo che vedi? In ogni aspetto, in ogni tempo o luogo, la tua ricompensa non è stata che paura e colpa. Di quanto tempo hai bisogno? per renderti conto che l'opportunità che questo cambiamento ti offre non vale tanto da ritardare il cambiamento che potrà portare un risultato migliore? Perché una cosa è certa: il modo in cui vedi e in cui hai visto così a lungo non dà alcun sostegno su cui fondare le tue speranze future e assolutamente nessuna prospettiva di successo. Riporre le tue speranze dove non c'è speranza deve renderti disperato. Tuttavia, questa disperazione è la tua scelta, fin tanto che cercherai la speranza dove non se n'è mai trovata alcuna. Non è anche vero che hai trovato qualche speranza oltre a ciò? Qualche bagliore incostante, oscillante, ma visto seppur vagamente, che indica che la speranza è garantita su basi che non sono in questo mondo? E tuttavia la tua speranza, che possono essere ancora qui, ti impedisce di abbandonare il compito senza speranza, senza ricompensa che ti sei assegnato. Può forse essere sensato restare attaccato alla credenza fissa che ci sia una ragione per continuare a perseguire ciò che ha sempre fallito, con la motivazione che improvvisamente avrà successo e porterà ciò che prima non ha mai portato? 4. Il suo passato ha fallito. Sii contento che se ne sia andato dalla tua mente e abbia finito di oscurare ciò che vi si trova. Non scambiare la forma per il contenuto, perché la forma non è che un mezzo del contenuto. La cornice non è che un mezzo per sostenere un quadro così che possa essere visto. Una cornice che nasconde il quadro non ha alcuno scopo. Non può essere una cornice se è ciò che vedi. Senza il quadro la cornice è senza il suo significato. Il suo scopo è dimostrare il quadro e non se stessa. 5. Chi appende una cornice vuota a un muro e sta davanti ad essa in profonda riverenza, come se ci fosse un capolavoro da vedere? Tuttavia, se vedi tuo fratello come un corpo, non fai che questo. Il capolavoro che Dio ha posto all'interno di questa cornice è tutto ciò che c'è da vedere. Il corpo lo contiene per un po', senza oscurarlo in alcun modo. Tuttavia ciò che Dio ha creato non ha bisogno di alcuna cornice, perché Egli sostiene in cornice al proprio interno ciò che ha creato. Egli ti offre da vedere il suo capolavoro. E preferiresti forse vedere la cornice invece di questo, e non vedere affatto il quadro? 6. Lo Spirito Santo è la cornice che Dio ha posto attorno alla parte di Lui che vedi separata. Tuttavia la sua cornice è unita al suo creatore, una con lui e con il suo capolavoro. Questo è il suo scopo, e tu non puoi trasformare la cornice nel quadro quando scegli di vedere questa al suo posto. La cornice che Dio gli ha dato non serve che il suo scopo, non il tuo separato dal suo. È il tuo scopo separato che oscura il quadro e preferisce la cornice al suo posto. Tuttavia Dio ha posto il suo capolavoro in una cornice che durerà in eterno, quando la tua si sarà sgretolata in polvere. Ma non pensare che il quadro venga distrutto in alcun modo. Ciò che Dio crea è al sicuro da ogni corruzione, immutabile e perfetto nell'eternità. 7. Accetta la cornice di Dio invece della tua e vedrai il capolavoro. Guarda la sua bellezza e comprenderai la mente che l'ha pensata, non in carne ed ossa, ma in una cornice bella come se stessa. La sua santità illumina l'assenza di peccato nascosta dalla cornice di oscurità e getta un velo di luce attraverso la superficie del quadro che non fa che riflettere la luce che splende da esso verso il suo creatore. Non pensare che questa superficie sia mai stata oscurata, perché l'hai vista in una cornice di morte. Dio l'ha tenuta al sicuro, così che tu potessi guardarla e vedere la santità che egli le ha dato. 8. Nell'oscurità vedi colui che ti salva dall'oscurità e comprendi tuo fratello come te lo mostra la mente di suo padre. Uscirà dall'oscurità quando lo guarderai e non vedrai più l'oscurità. L'oscurità non lo ha toccato, né ha toccato te che lo hai generato per poterlo vedere. La sua assenza di peccato non mostra che la tua. La sua dolcezza diventa la tua forza ed entrambi guarderete lietamente dentro di voi. E vedrete la santità che deve esserci grazie a ciò che hai visto in lui. Egli è la cornice in cui è posta la tua santità. E ciò che Dio ha dato a lui deve essere dato a te. Per quanto lui trascuri il suo capolavoro in se, il capolavoro in se stesso e veda solo una cornice di oscurità, la tua unica funzione è tuttavia di vedere in lui ciò che lui non vede. E in questo modo di vedere viene condivisa la visione che guarda Cristo invece di vedere la morte. Nove. Come potrebbe il Signore del Cielo non essere contento se apprezzi il suo capolavoro? Cosa potrebbe fare se non offrire ringraziamenti a te che ami suo figlio tanto quanto lui? Pensi che non ti farebbe conoscere il suo amore se soltanto condividessi la sua lode per ciò che ama? Da perfetto padre, qual egli è, a Dio sta a cuore la creazione, e così la sua gioia è resa completa quando ogni parte di lui si unisce nella sua lode per condividere la sua gioia. Questo, fratello, è il suo dono perfetto per te. Egli è lieto e grato quando ringrazia il suo figlio perfetto per essere ciò che è. E tutti i suoi ringraziamenti e la sua contentezza splenderanno su di te, che completerai la sua gioia insieme a lui. E così viene completata la tua. Non un solo raggio di oscurità può essere visto da coloro che vogliono rendere completa la felicità del loro padre e la loro con la sua. La gratitudine di Dio stesso viene liberamente offerta a chiunque condivida il suo scopo. Non è sua volontà essere solo e neanche la tua. 10. Perdona tuo fratello e non potrai separarti da lui né da suo padre. Non avete bisogno di perdono perché chi è completamente puro non ha mai peccato. Dai quindi ciò che egli ti ha dato, così che tu possa vedere suo figlio come una cosa sola e ringraziare suo padre come egli ringrazia te. E non credere che tutta la sua lode non ti sia data, perché ciò che dai è suo, e dandolo impari a capire il suo dono per te. E dai allo Spirito Santo ciò che egli offre al padre e al figlio allo stesso modo. Nulla ha potere su di te, eccetto la sua volontà e la tua, che non fa che estendere la sua volontà. È stato per questo che sei stato creato e tuo fratello con te è uno con te. 11. Tu e tuo fratello siete la stessa cosa, così come Dio stesso è uno e con una volontà indivisa. E tu devi avere uno scopo, dato che egli ha dato lo stesso a entrambi. La sua volontà si unifica quando le vostre volontà si uniscono, così che tu sei reso completo offrendo la completezza a tuo fratello. Non vedere in lui la colpevolezza che egli vede, ma rendigli onore, così che tu possa stimare te stesso e lui. A te e a tuo fratello è dato il potere della salvezza, così che tu possa condividere la via di fuga dall'oscurità alla luce, così che tu possa vedere, come uno, ciò che non è mai stato separato, né disgiunto da tutto l'amore di Dio equamente dato. Terzo. Percezione e scelta. 1. Nella stessa misura in cui darai valore alla colpa, percepirai un mondo in cui l'attacco è giustificato. Nella stessa misura in cui riconoscerai che la colpa è senza significato, riconoscerai che l'attacco non può essere giustificato. Questo è in accordo con la legge fondamentale della percezione. Vedi ciò che credi ci sia e credi che ci sia perché vuoi che ci sia. La percezione non ha altra legge che questa. Il resto non fa che derivare da ciò, per puntellarlo e offrirgli sostegno. Questa è la forma adattata a questo mondo che la percezione dà alla più fondamentale legge di Dio, che l'amore crea se stesso e nient'altro che se stesso. Due. Le leggi di Dio non vigono direttamente in un mondo dominato dalla percezione, perché tale mondo non avrebbe potuto essere stato creato dalla mente per la quale la percezione non ha significato. Tuttavia le sue leggi sono riflesse ovunque. Non che il mondo dove c'è questo riflesso sia in alcun modo reale, è solo a causa del fatto che suo figlio lo crede, ed egli non ha potuto permettere a se stesso di essere del tutto separato da ciò che suo figlio crede. Non ha potuto entrare nella follia di suo figlio con lui, ma ha potuto assicurare che la sua sanità mentale andasse con lui, così che non potesse perdersi per sempre nella pazzia del suo desiderio. La percezione si basa sulla scelta, la conoscenza no. La conoscenza non ha che una legge perché non ha che un creatore, ma questo mondo ne ha due che l'hanno fatto e che non lo vedono allo stesso modo. Per ciascuno esso ha uno scopo diverso e per ciascuno esso è uno strumento perfetto per servire l'obiettivo per il quale viene percepito. Per l'essere speciale è una cornice perfetta per farlo risaltare. Il campo di battaglia perfetto per scatenare le sue guerre, il rifugio perfetto per le illusioni che vorrebbe rendere reali. Non ce n'è una che non lo sostenga nella sua percezione, non una che non possa essere pienamente giustificata. 4. C'è un altro artefice del mondo, il correttore simultaneo della folle credenza che qualsiasi cosa possa essere stabilita e mantenuta, senza un qualche legame che la tenga ancora entro le leggi di Dio, non come se la legge stessa sostenesse l'universo come Dio lo ha creato, ma in qualche forma adattata al bisogno che il figlio di Dio crede di avere. Un errore corretto è la fine dell'errore, e così Dio ha continuato a proteggere suo figlio perfino nell'errore. 5. Nel mondo fatto dall'errore c'è un altro scopo. Perché ha un altro artefice che può conciliare il suo obiettivo con lo scopo del suo creatore. Nella sua percezione del mondo non viene visto nulla che non giustifichi il perdono e la vista della totale assenza di peccato. Non emerge nulla che non venga soddisfatto da un perdono istantaneo e completo. Non v'è nulla che rimanga un solo istante a oscurare l'assenza di peccato che splende immutata, oltre i penosi tentativi dell'essere speciale di portarla fuori dalla mente, dove l'essere speciale deve essere ed illuminare il corpo invece di essa. I lumi del cielo non sono per una mente che sceglie di vederli dove vuole. Se essa sceglie di vederli altrove, che nella loro dimora, come se illuminassero un posto dove non potranno mai essere, allora l'artefice del mondo deve correggere il tuo errore, per paura che tu rimanga nell'oscurità dove non ci sono lumi. 6. Ognuno qui è entrato nell'oscurità. Ma nessuno vi è entrato da solo, né ha bisogno di starci più di un istante, perché egli è venuto con in sé l'aiuto del cielo, pronto a condurlo in ogni momento fuori dall'oscurità nella luce. Il momento che sceglie può essere uno qualunque, perché l'aiuto è lì, in attesa solo della sua scelta. E quando egli sceglierà di giovarsi di ciò che gli è dato, allora vedrà ogni situazione che prima pensava fosse un mezzo per giustificare la sua rabbia, trasformata in un evento che giustifica il suo amore. Udrà chiaramente che gli appelli alla guerra che udiva prima sono in realtà appelli alla pace. Percepirà che dove lanciava i suoi attacchi non c'è altro che un altro altare dove può con eguale facilità e con molta più felicità donare il perdono, e reinterpreterà ogni tentazione come solo un'altra occasione per portargli gioia. 7. Come può una percezione errata essere peccato? Lascia che tutti gli errori di tuo fratello non siano per te altro che un'opportunità perché tu veda l'opera dell'aiutante che ti è stato dato per vedere il mondo che egli ha fatto invece del tuo. Quindi, cos'è giustificato? Cosa vuoi? Perché queste due domande sono la stessa, e quando le vedrai come la stessa, la tua scelta sarà fatta. Perché il vederle come una sola che libera dalla credenza che ci siano due modi di vedere. Questo mondo ha molto da offrire alla tua pace e molte opportunità di estendere il tuo stesso perdono. Tale è il suo scopo per coloro che vogliono vedere pace e perdono splendere su di loro e offrire loro la luce. 8. L'artefice del mondo di dolcezza. Hai il perfetto potere di controbilanciare il mondo di violenza e odio che sembra frapporsi tra te e la sua dolcezza. Questo mondo non c'è nei suoi occhi che perdonano, e quindi non c'è bisogno che ci sia nei tuoi. Il peccato è l'idea fissa che la percezione non possa cambiare. Ciò che è stato dannato è dannato è dannato per sempre, essendo per sempre imperdonabile. Se quindi viene perdonato, la percezione del peccato deve essere stata sbagliata e così il cambiamento viene reso possibile. Anche lo Spirito Santo vede ciò che vede come ben al di là della possibilità di cambiamento. Ma il peccato non si può intromettere nella sua visione, perché il peccato è stato corretto dalla sua vista. E così deve essere stato un errore, non un peccato, perché ciò che sosteneva non potesse mai essere, è stato. Il peccato viene attaccato dalla punizione e in tal modo preservato, ma perdonarlo e cambiare il suo stato da errore a verità. IX. Il figlio di Dio non potrà mai peccare, ma può desiderare ciò che lo ferirebbe e ha il potere di pensare di poter essere ferito. Che cosa potrebbe essere questa? Se non una percezione errata di se stesso. È questo un peccato o un errore? È perdonabile o no? Ha bisogno di aiuto o di condanna? Il tuo scopo è di essere salvato o dannato? Non dimenticare che ciò che egli è per te farà di questa scelta il tuo futuro. Perché tu la fai adesso, nell'istante in cui tutto il tempo diventa un mezzo per raggiungere un obiettivo. Fa quindi la tua scelta. Ma riconosci che in questa scelta viene scelto lo scopo del mondo che vedi e sarà giustificato. Quarto. La luce che porti. 1. Le menti che sono unite e che riconoscono di esserlo non possono provare alcuna colpa, perché non possono attaccare e gioiscono del fatto che sia così, poiché vedono in questo fatto felice che sono al sicuro. La loro gioia sta nell'innocenza che vedono, e così la cercano perché il loro scopo è vederla e gioirne. Ognuno cerca ciò che gli darà gioia, secondo la sua definizione. Non è la meta in sé che varia, tuttavia è il modo in cui viene vista la meta che rende la scelta del mezzo inevitabile, e al di là della speranza di cambiamento, a meno che la meta non venga cambiata. E quindi il mezzo viene scelto un'altra volta, così come ciò che porterà gioia viene definito in un altro modo e cercato in un modo diverso. 2. La legge che sta alla base della percezione potrebbe essere espressa così: gioirai di ciò che vedi, perché lo vedi per gioire. E finché penserai che la sofferenza e il peccato ti porteranno gioia, essi saranno lì perché tu li veda. Nulla è dannoso o benefico separato dal tuo desiderio. È il tuo desiderio che lo rende ciò che è nei suoi effetti su di te, perché tu lo hai scelto come mezzo per ottenere questi stessi effetti, credendo che essi fossero portatori di piacere e di gioia. Perfino in cielo questa legge funziona. Il Figlio di Dio crea perché gli sia recata gioia, condividendo lo scopo di suo Padre nella sua creazione, così che la sua gioia possa essere aumentata e quella di Dio insieme alla sua. 3. Tu, artefice di un mondo che non è tale, riposati e confortati in un altro mondo nel quale risiede la pace. Tu porti con te questo mondo a tutti gli occhi esausti, ai cuori stanchi che guardano al peccato e scandiscono il suo triste ritornello. Da te può venire il loro riposo. Da te può emergere un mondo vedendo il quale gioiranno, in cui i loro cuori saranno contenti. In te c'è una visione che si estende a tutti loro e li ricopre di dolcezza e di luce. E in questo mondo di luce che si espande, l'oscurità che pensavano ci fosse viene respinta finché non diventa che ombre lontane, molto distanti, da non ricordare più, mentre il sole le illumina, riducendole a nulla. E tutti i loro cattivi pensieri e le loro peccaminose speranze, i loro sogni di colpa e spietata vendetta e ogni desiderio di ferire, uccidere e morire scomparirà davanti al sole che porti. 4. Non vuoi far ciò per l'amore di Dio e per te stesso? Pensa a cosa potrebbe fare per te. I tuoi cattivi pensieri, che adesso ti perseguitano, appariranno sempre più remoti e distanti da te. E andranno sempre più lontano perché in te è sorto il sole, cosicché essi possono essere respinti davanti alla luce. Indugeranno un po', solo un po', in forme contorte troppo lontane per essere riconosciuti, e scompariranno per sempre. E alla luce del sole starai nella quiete, nell'innocenza e del tutto senza paura. E da te si estenderà il riposo che avrai trovato, così che la tua pace non potrà mai diminuire e lasciarti senza dimora. Coloro che offrono pace a tutti hanno trovato una dimora in cielo che il mondo non può distruggere, poiché è grande abbastanza da tenere il mondo nella sua pace. 5. Tutto il cielo in te. Ogni foglia che cade avrà vita in te. Ogni uccello che abbia mai cantato canterà ancora in te. E ogni fiore che sia mai sbocciato ha serbato per te il suo profumo e la sua bellezza. Quale meta può sostituire la volontà di Dio e di suo Figlio affinché il cielo venga restituito a colui per il quale è stato creato come sua unica dimora? Niente prima e niente dopo di esso, nessun altro luogo, nessun altro stato né momento, niente più in là o più vicino, niente altro, in nessuna forma. Puoi portare questo a tutto il mondo e a tutti i pensieri che vi sono entrati e si sono sbagliati per un po'. C'è un modo migliore in cui i tuoi errori potrebbero essere portati alla verità, se non dalla tua disponibilità a portare con te la luce del cielo, mentre cammini oltre il mondo dell'oscurità verso la luce? Quinto. Lo stato di assenza di peccato. 1. Lo stato di assenza di peccato è semplicemente questo. Ogni desiderio di attaccare è svanito, e quindi non c'è ragione di percepire il Figlio di Dio diverso da come è. Il bisogno della colpa è svanito, perché non ha alcuno scopo e non ha significato senza l'obiettivo del peccato. Attacco e peccato sono legati con una sola illusione, ciascuno causa, meta e giustificazione dell'altro. Ciascuno da solo è privo di significato, ma sembra trarre significato dall'altro. Ciascuno dipende dall'altro per qualunque senso sembri avere, e nessuno potrebbe credere nell'uno se l'altro non fosse la verità, perché ciascuno attesta che l'altro deve essere vero. 2. L'attacco fa di Cristo il tuo nemico e Dio insieme a lui. Non devi forse aver paura di nemici come questi, e non devi aver paura di te stesso, perché hai ferito te stesso, hai fatto del tuo sé il tuo nemico, e ora devi credere che tu non sia tu, ma qualcosa di alieno a te stesso, e qualcos'altro, un qualcosa che va temuto invece che amato. Chi attaccherebbe qualcosa che percepisse come completamente innocente? E chi, poiché desidera attaccare, può fare a meno di pensare che per mantenere questo desiderio deve essere colpevole, mentre desidera l'innocenza? Perché chi potrebbe vedere il Figlio di Dio innocente e desiderarlo morto? Cristo sta davanti a te ogni volta che vedi tuo fratello. Non è svanito a causa del fatto che i tuoi occhi sono chiusi. Ma cosa c'è da vedere mentre cerchi il tuo Salvatore, se lo vedi con occhi che non sono in grado di vedere? 3. Non è Cristo che vedi, guardando così. È il nemico, confuso con Cristo, che vedi, e che odi perché non c'è peccato che tu possa vedere in lui. Né senti il suo dolente richiamo, immutato nel contenuto, qualunque sia la forma in cui viene espresso il richiamo, di unirti a lui e fonderti con lui con innocenza e pace. E tuttavia, sotto le grida insensate dell'ego, tale è il richiamo che Dio gli ha dato, così che tu possa udire il suo richiamo per te e rispondere, restituendo a Dio ciò che gli appartiene. 4. Il Figlio di Dio ti chiede solo questo, che tu gli restituisca ciò che gli è dovuto, così che tu possa condividerlo con lui. Da soli nessuno dei due ce l'ha, così deve rimanere inutile per entrambi. Insieme darà a ciascuno un'uguale forza di salvare l'altro e salvare se stesso insieme a lui. Perdonato da te, il tuo Salvatore ti offre la salvezza. Condannato da te, ti offre la morte. In ciascuno tu non vedi che il riflesso di ciò che hai scelto che sia lui per te. Se decidi contro la sua giusta funzione, l'unica che ha in verità, lo stai privando di tutta la gioia che avrebbe trovato se avesse adempiuto il ruolo che Dio gli ha dato. Ma non pensare che il cielo sia aperto solo per lui, né che possa essere riguadagnato a meno che non gli venga mostrata la strada attraverso di te, così che tu possa trovarla camminando al suo fianco. 5. Non è un sacrificio che lui sia salvato, perché tramite la sua libertà guadagnerai la tua. Permettergli di compiere la sua funzione non è che il mezzo per far sì che tu compia la tua. E così cammini in direzione del cielo o in direzione dell'inferno, ma non da solo. Come sarà bella la sua assenza di peccato quando la percepirai. E come sarà grande la tua gioia quando sarà libero di offrirti il dono della vista che Dio gli ha dato per te. Non ha bisogno che di questo, che tu gli conceda la libertà di completare il compito che Dio gli ha dato, ricordando solo questo, che ciò che lui fa, tu lo fai insieme a lui, e definisci la funzione che avrà per te a seconda di come lo vedi, finché non lo vedrai in modo diverso e lo lascerai essere ciò che Dio stabilì che gli fosse per te. Sei. Di fronte all'odio che il figlio di Dio può nutrire verso se stesso, Dio è creduto privo del potere di salvare dal dolore dell'inferno ciò che egli ha creato. Ma nell'amore che gli dimostra a se stesso, viene data a Dio la libertà di fare la sua volontà. In tuo fratello vedi la rappresentazione di ciò che credi la volontà di Dio debba essere per te. Nel tuo perdono comprenderai il suo amore per te. Col tuo attacco crederai che gli ti odi, pensando che il cielo debba essere l'inferno. Guarda un'altra volta tuo fratello, non senza la comprensione che lui è la via per il cielo o per l'inferno, a seconda di come lo percepisci. Ma non dimenticare questo. Ti viene dato il ruolo che tu dai a lui, e tu percorrerai la strada che gli avrai indicato perché è il tuo giudizio su te stesso. Perché è il tuo giudizio su te stesso. Sesto, la funzione speciale. 1. La grazia di Dio si posa dolcemente sugli occhi che perdonano, ed ogni cosa che guardano parla di lui a colui che vede. Non può vedere alcun male, nulla da temere nel mondo e nessuno che sia differente da se stesso. E allo stesso modo in cui li ama, così guarda se stesso con amore e dolcezza. Non condannerà se stesso per i propri errori, più di quanto possa dannare un altro. Non è un arbitro di vendetta né un castigatore del peccato. L'amorevolezza del suo sguardo si posa su di sé, con tutta la tenerezza che offre agli altri. Perché egli guarirà e benedirà solamente, ed essendo in accordo con ciò che Dio vuole, ha il potere di guarire e benedire tutti coloro che guarda con la grazia di Dio nello sguardo. Due. Gli occhi si abituano all'oscurità e la luce di un giorno brillante sembra dolorosa per gli occhi che gradualmente e da lungo tempo si sono abituati ai fiochi effetti percepiti nella penombra. Ed essi distolgono lo sguardo dalla luce del sole e dalla chiarezza che essa porta a ciò che vedono. L'oscurità sembra migliore, più facile da vedere e meglio riconosciuta. In qualche modo ciò che è vago e più oscuro sembra più facile da vedere, meno doloroso per gli occhi di ciò che è totalmente chiaro e non ambiguo. Tuttavia, questa non è la funzione degli occhi. E chi può dire di preferire l'oscurità e sostenere di voler vedere? 3. Il desiderio di vedere richiama la grazia di Dio sui tuoi occhi e porta il dono di luce che rende possibile la vista. Vuoi vedere tuo fratello? Dio è contento che tu lo guardi. Non vuole che il tuo Salvatore resti senza il suo riconoscimento, e non vuole che rimanga senza la funzione che egli gli ha dato. Non lasciare più che sia solo, perché i solitari sono coloro che non vedono nel mondo alcuna funzione che possano adempiere, nessun luogo in cui ci sia bisogno di loro, e nessuno scopo che solo loro possono adempiere perfettamente. 4. Tale è il modo dolce in cui lo Spirito Santo percepisce l'essere speciale, il suo uso di ciò che hai fatto per guarire invece di ferire, A ciascuno dà una funzione speciale nella salvezza, che solo lui può adempiere, una parte solo per lui. Né il piano è completo finché egli non trova la sua funzione speciale e compie la parte che gli è assegnata per rendersi completo all'interno di un mondo. Dove regna l'incompletezza. Cinque. Qui, dove le leggi di Dio non prevalgono in forma perfetta, egli può trovare, può tuttavia fare una cosa perfetta, una scelta perfetta. E grazie a questo atto di fedeltà speciale nei confronti di qualcuno, percepito come diverso da se stesso, egli impara che il dono era stato dato a lui e così essi devono essere uno. Il perdono è l'unica funzione che abbia significato nel tempo, è il mezzo che lo Spirito Santo usa per tradurre l'essere speciale dal peccato alla salvezza. Il perdono è per tutti, ma quando riposa su tutto è completo e ogni funzione di questo mondo è completata con esso, allora il tempo non esiste più. Tuttavia, finché sei nel tempo, c'è ancora molto da fare e ciascuno deve fare ciò che gli è assegnato, perché tutto il piano dipende dalla sua parte in esso. Egli ha una parte speciale nel tempo perché così ha scelto e scegliendola l'ha fatta per se stesso. Il suo desiderio non è stato negato, ma cambiato nella forma, per permettergli di servire suo fratello e se stesso e così diventare un mezzo per salvare invece che per perdere. Sei. La salvezza non è niente di più che ricordare che questo mondo non è la tua dimora. Le sue leggi non ti sono imposte. I suoi valori non sono i tuoi e nulla di ciò che pensi di vedere in esso c'è veramente. Questo è visto e compreso quando ciascuno si assume la propria parte nel disfarlo, come ha fatto nel farlo. Egli ha, come ha sempre avuto, i mezzi per fare l'uno o l'altro. Dal momento stesso in cui è stata fatta la scelta, Dio ha designato come mezzo per la sua salvezza l'essere speciale che gli ha scelto per ferirsi. E il suo peccato speciale è diventato la sua grazia speciale. Il suo odio speciale è diventato il suo amore speciale. Sette. Lo Spirito Santo ha bisogno della tua funzione speciale, perché la sua possa essere compiuta. Non pensare che qui ti venga a mancare un valore speciale. Lo volevi e ti è stato dato. Tutto ciò che hai fatto può servire facilmente e bene alla salvezza. Il Figlio di Dio non può fare nessuna scelta che lo Spirito Santo non possa impiegare in suo favore e non contro di lui. Solo nell'oscurità il tuo essere speciale sembra essere un attacco. Nella luce, tu lo vedi come la tua funzione speciale nel piano per salvare il Figlio di Dio da ogni attacco e permettergli di comprendere che è salvo, come lo è sempre stato e rimarrà sempre, sia nel tempo che nell'eternità. Questa è la funzione che ti è data per tuo fratello. Prendila quindi dolcemente dalla mano di tuo fratello e lascia che la salvezza venga compiuta perfettamente in te. Fai quest'unica cosa, così che ogni cosa ti sia data. Settimo. La roccia della salvezza. 1. Tuttavia, se lo Spirito Santo può mutare in una benedizione ogni sentenza che hai emesso su te stesso, allora non può essere un peccato. Il peccato è l'unica cosa in tutto il mondo che non può cambiare. È immutabile. E il mondo dipende dalla sua immutabilità. Può sembrare che la magia del mondo nasconda ai peccatori il dolore del peccato e inganni col fascino e con l'inganno. Tuttavia tutti sanno che il prezzo del peccato è la morte, ed è così. Perché il peccato è una richiesta di morte, un desiderio di rendere il fondamento di questo mondo sicuro come l'amore, affidabile come il cielo e forte come Dio stesso. Il mondo è al sicuro dall'amore per chiunque pensi che il peccato sia possibile, né cambierà. Tuttavia, è forse possibile che ciò che Dio non ha creato condivide gli attributi della sua creazione quando si oppone ad essa in ogni modo? 2. Non è possibile che il desiderio di morte dei peccatori sia altrettanto forte della volontà di Dio per la vita. Nella base di un mondo che egli non ha fatto, può essere ferma e sicura come il cielo. Com'è possibile che l'inferno e il cielo siano la stessa cosa? Ed è forse possibile che ciò che egli non ha voluto non possa essere cambiato? Cos'è immutabile oltre la sua volontà? E cosa può condividere i suoi attributi se non essa stessa? Quale desiderio può ergersi contro la sua volontà ed essere immutabile? Se tu potessi renderti conto che nulla è immutabile, eccetto la volontà di Dio, questo corso non sarebbe difficile per te, perché è questo che non credi. Tuttavia non c'è niente altro a cui potresti credere se soltanto guardassi ciò che veramente è. 3. Torniamo a ciò che abbiamo detto prima e pensiamoci più attentamente. Deve quindi essere o che Dio è pazzo o che questo mondo è un luogo di pazzia. Non c'è uno dei suoi pensieri che abbia alcun senso in questo mondo. E nulla che il mondo creda vero ha alcun significato nella sua mente. Ciò che non ha senso e non ha significato è follia, e ciò che è pazzia non può essere la verità. Se una sola credenza, ritenuta di così gran valore qui, fosse vera, allora ogni pensiero che Dio abbia mai avuto sarebbe un'illusione. E se un suo solo pensiero è vero, allora tutte le credenze in cui il mondo dà a cui il mondo dà un qualsiasi significato sono false e non hanno alcun senso. Questa è la scelta che fai. Non cercare di vederla in modo diverso né di distorcerla in qualcosa che non è, perché non puoi prendere solo questa, perché puoi prendere solo questa decisione. Il resto dipende da Dio e non da te. Giustificare un solo valore che il mondo sostiene e negare la sanità mentale di tuo padre e la tua, perché Dio e il suo figlio benamato non pensano in modo differente. È l'accordo del loro pensiero che rende il figlio co-creatore con la mente il cui pensiero lo ha creato. Così se egli sceglie di credere ad un solo pensiero opposto alla verità, ha deciso di non essere il figlio di suo padre, perché in questo caso il figlio sarebbe pazzo e la sanità mentale non dovrebbe appartenere né al padre né al figlio. Tu credi questo? Non pensare che questa credenza dipenda dalla forma che assume. Chi pensa che il mondo sia in qualche modo sano, che un suo pensiero qualsiasi sia giustificato o che sia governato da una qualsiasi forma di ragione, crede che ciò sia vero. Il peccato non è reale perché il padre e il figlio non sono pazzi. Questo mondo è senza significato perché si basa sul peccato. Chi potrebbe creare ciò che è immutabile se non basandosi sulla verità? 5. Lo Spirito Santo ha il potere di cambiare l'intero fondamento del mondo che vedi in qualcos'altro, un fondamento non folle sul quale si può basare una sana percezione e si percepisce un altro mondo, una base in cui non venga contraddetto nulla di ciò che vuol condurre il Figlio di Dio alla sanità mentale e alla gioia. In essa nulla attesta la morte e la crudeltà, la separazione e le differenze, perché qui tutto è percepito come uno. E nessuno perde perché ciascuno possa guadagnare. 6. Metti alla prova ogni cosa che credi con quest'unico requisito e comprendi che qualsiasi cosa soddisfi quest'unica richiesta è degna della tua fede, ma niente altro. Ciò che non è amore è peccato e ciascuno percepisce l'altro come folle e privo di significato. L'amore è la base di un mondo percepito come completamente pazzo per i peccatori, che credono che la loro sia la via per la sanità mentale. Ma il peccato è ugualmente folle agli occhi dell'amore, il cui sguardo gentile vede oltre la pazzia e si posa pacificamente sulla verità. Ognuno vede un mondo immutabile, perché ciascuno definisce l'immutabile ed eterna verità di ciò che sei, e ciascuno riflette il modo in cui vede ciò che il padre e il figlio devono essere, per rendere quel punto di vista significativo e sano. 7. La tua funzione speciale è la forma speciale in cui il fatto che Dio non è folle ti sembra più ragionevole e significativo. Il contenuto è lo stesso. La forma si adatta ai tuoi bisogni speciali e al momento e nel luogo speciale in cui pensi di trovarti e dove puoi essere libero dal luogo e dal tempo e da tutto ciò che credi debba limitarti. Il figlio di Dio non può essere legato al tempo, né al luogo, né a qualsiasi cosa che Dio non ha voluto. Tuttavia, se la sua volontà viene vista come pazzia, allora la forma di sanità mentale che la rende più accettabile a coloro che sono folli richiede una scelta speciale. Né questa scelta può essere fatta dai folli, il cui problema è che le loro scelte non sono libere e non sono fatte con ragione, alla luce del buonsenso. 8. Sarebbe pazzia affidare la salvezza ai folli. Siccome egli non è pazzo, Dio ha designato uno sano di mente quanto lui, per far sorgere un mondo più sano che possa essere visto da chiunque ha scelto la follia come propria salvezza. A costui è affidata la scelta della forma più adatta a lui. Una forma che non attaccherà il mondo che lui vede, ma entrerà in esso con tranquillità e gli dimostrerà che è pazzo. Costui non punta che a un'alternativa, a un altro modo di guardare ciò che il folle ha visto prima e che egli riconosce come il mondo in cui vive, che prima pensava di aver capito. 9. Ora deve dubitarne, perché la forma dell'alternativa è di un tipo che egli non può negare, né non vedere, né mancare completamente di percepire. La funzione speciale di ciascuno viene ideata in modo da essere percepita come possibile e sempre più desiderata. Man mano che essa gli prova che è un'alternativa che vuole davvero. Da questa posizione la sua colpevolezza e tutti i peccati che vede nel mondo gli offrono sempre di meno, finché gli arriva a comprendere che gli è costata la sanità mentale e si frappone tra lui e qualsiasi speranza abbia di essere sano. Né è lasciato senza una via d'uscita dalla pazzia, perché ha un ruolo speciale nella via d'uscita di tutti. Non è possibile che sia lasciato fuori senza una funzione speciale nella speranza di pace, più di quanto il padre possa non vedere suo figlio e non curarsi di lui con noncurante indifferenza. 10. Che cos'è affidabile se non l'amore di Dio? E dove risiede la sanità mentale se non in lui? Colui che parla per lui lo può mostrare attraverso l'alternativa che ha scelto specialmente per te. È volontà di Dio che tu te lo ricordi ed emerga così dal più profondo dolore alla gioia perfetta. Accetta la funzione che ti è stata assegnata nel piano di Dio stesso per mostrare a suo figlio che l'inferno e il cielo sono diversi, non uguali, e che in cielo essi sono la stessa cosa senza le differenze che avrebbero fatto un inferno del cielo e un cielo dell'inferno, se tale follia fosse stata possibile. 11. Il credere che qualcuno perda non fa che riflettere il principio sottostante, secondo il quale Dio deve essere folle. Perché in questo mondo sembra che uno debba guadagnare perché un altro ha perso. Se questo fosse vero, allora Dio sarebbe davvero pazzo. Ma cos'è questa credenza? Se non una forma del principio più basilare, il peccato è reale e governa il mondo? Per ogni piccolo guadagno qualcun altro deve perdere e pagare l'ammontare esatto in sangue e sofferenza. Perché altrimenti il male trionferebbe e la distruzione sarebbe il prezzo totale di qualsiasi guadagno. Tu che credi che Dio sia pazzo, guarda attentamente ciò e comprendi che deve essere che o Dio o questo debba essere folle, ma non tutti e due. 12. La salvezza è la rinascita dell'idea che nessuno possa perdere perché qualcuno guadagni, e tutti devono guadagnare affinché qualcuno guadagni. In questo è ristabilita la sanità mentale, e su questa singola roccia di verità, la fede nell'eterna sanità mentale di Dio può riposarsi in pace e fiducia perfette. La ragione è soddisfatta, perché in questo tutte le credenze folli possono essere corrette, e il peccato deve essere impossibile, se questo è vero. Questa è la roccia su cui si basa la salvezza, il punto di vantaggio dal quale lo Spirito Santo dà significato e direzione al piano in cui la tua funzione speciale ha un ruolo. Perché qui la tua funzione speciale viene resa intera, in quanto condivide la funzione del tutto. XIII. Ricorda che ogni tentazione non è che questo, una pazza credenza che la follia di Dio ti renderebbe sano e ti darebbe ciò che vuoi, che o Dio o tu dobbiate cedere alla pazzia perché i vostri obiettivi non possono essere riconciliati. La morte esige la vita, ma la vita non viene mantenuta ad ogni costo. Nessuno può soffrire perché la volontà di Dio sia compiuta. La salvezza è la sua volontà, perché tu la condividi, non per te solo, ma per il sé che è il figlio di Dio. Egli non può perdere, perché se potesse, la sua perdita sarebbe quella di suo padre, e in lui nessuna perdita è possibile. E questo è ragionevole, perché è la verità. Ottavo. La giustizia restituita all'amore. 1. Lo Spirito Santo può usare tutto ciò che gli offri per la tua salvezza, ma non può usare ciò che gli nascondi, perché non può prenderselo senza che tu sia disposto a darglielo. Perché se lo facesse, crederesti che te lo abbia estorto contro la tua volontà, e così non impareresti che è tua volontà esserne privo. Non hai bisogno di essere completamente disposto a darglielo, perché se potessi, non avresti bisogno di lui. Ma di questo hai bisogno: che tu preferisca che lui lo prenda piuttosto che tenerlo solo per te, e riconosca che non sai cosa non procura perdita a nessuno. È necessario aggiungere solo questo all'idea che nessuno può perdere, perché tu vinca. E niente di più. Due. Ecco il solo principio di cui la salvezza ha bisogno. Non è necessario che la tua fede in esso sia forte, ferma e non attaccata da tutte le credenze che le si oppongono. Tu non hai una fedeltà fissa, ma ricorda che chi è salvato non ha bisogno di salvezza. Non sei chiamato a fare ciò che chi è ancora diviso e contrapposto a se stesso troverebbe impossibile. Abbi un po' di fede che si possa trovare saggezza in un tale stato mentale. Ma sii grato del fatto che ti è chiesta solo pochissima fede. Cosa rimane a coloro che ancora credono nel peccato se non un po' di fede? Cosa potrebbero sapere del cielo e della giustizia di chi è salvato? 3. C'è un tipo di giustizia nella salvezza della quale il mondo non sa nulla. Per il mondo giustizia e vendetta sono la stessa cosa, perché i peccatori vedono la giustizia solo come loro punizione, forse scontata da qualcun altro, ma alla quale non si può sfuggire. Le leggi del peccato esigono una vittima, chi sia ha poca importanza, ma la morte deve essere il suo prezzo e deve essere pagato. Questa non è giustizia, ma follia. Tuttavia, com'è possibile definire la giustizia senza la follia? Dove l'amore significa odio e la morte viene vista come vittoria e trionfo sull'eternità, sull'assenza di tempo e sulla vita? 4. Tu che non conosci la giustizia, puoi ancora chiedere e imparare la risposta. La giustizia considera tutti allo stesso modo. Non è giusto che a uno debba mancare ciò che a un altro, perché questa è vendetta. Qualunque forma assuma. La giustizia non richiede alcun sacrificio, perché qualsiasi sacrificio viene fatto affinché il peccato possa essere preservato e conservato. È il pagamento offerto per il prezzo del peccato, ma non è il prezzo totale. Il resto è preso da un altro per essere messo accanto al tuo piccolo pagamento, per espiare per tutto ciò che vuoi tenere e a cui non vuoi rinunciare. Così tu sei visto come la vittima parziale, con qualcun altro che lo è molto, molto di più. E nel prezzo totale maggiore è la sua parte, minore è la tua. E la giustizia, essendo cieca, soddisfatta di essere pagata, non importa da chi. 5. Può questa essere giustizia? Dio non sa nulla di tutto ciò, ma egli conosce davvero la giustizia e la conosce bene. Perché egli è assolutamente equo con tutti. La vendetta è aliena alla mente di Dio, perché egli conosce la giustizia. Essere giusti è essere equi e non vendicativi. Equità e vendetta insieme sono impossibili perché ciascuna contraddice l'altra e nega che sia reale. È impossibile che tu condivida la giustizia dello Spirito Santo con una mente che può concepire l'essere speciale. Tuttavia, come potrebbe egli essere giusto? Se condannasse un peccatore per i crimini che non ha commesso, ma che pensa di aver commesso? E dove sarebbe la giustizia se egli pretendesse che senza alcun aiuto coloro che sono ossessionati dall'idea della punizione la lasciassero da parte e percepissero che non è vera? 6. È estremamente difficile per coloro che ancora credono che il peccato abbia significato comprendere la giustizia dello Spirito Santo. Devono credere che egli condivida la loro confusione e di non poter evitare la vendetta che è implicita nel loro modo di concepire la giustizia. E così hanno paura dello Spirito Santo e percepiscono l'ira di Dio in lui. E non possono non credere che egli li colpirà a morte con dardi lampeggianti forgiati nei fuochi del cielo dalla mano irata di Dio. Essi credono davvero che il paradiso sia l'inferno e hanno paura dell'amore. Un profondo sospetto e il brivido della paura cala su di loro quando gli viene detto che non hanno mai peccato. Il loro mondo dipende dalla stabilità del peccato e ciò che Dio conosce come giustizia lo percepiscono come una minaccia più distruttiva per loro e per il loro mondo della vendetta, che essi comprendono e amano. 7. Così essi pensano che la perdita del peccato sia una maledizione. E rifuggono lo Spirito Santo, come se fosse un messaggero dell'inferno mandato dall'alto, con tradimento e frode, a compiere la vendetta di Dio su di loro sotto le spoglie di un liberatore amico. Cosa potrebbe essere egli per loro se non un demonio vestito con una tunica d'angelo per ingannarli? E che possibilità di fuga ha in serbo per loro se non una porta per l'inferno, che sembra essere come la porta del cielo? 8. Tuttavia la giustizia non può punire coloro che chiedono la punizione, ma ha un giudice che sa che sono in verità completamente innocenti. Secondo la giustizia, egli deve lasciarli liberi e dar loro tutto l'onore che meritano e che si sono negati, perché non sono equi e non sono in grado di comprendere di essere innocenti. L'amore non è comprensibile ai peccatori, perché pensano che la giustizia sia divisa dall'amore e rappresenti qualcos'altro. E così l'amore viene percepito come debole e la vendetta forte, perché l'amore ha perso quando il giudizio ha lasciato il suo fianco ed è troppo debole per salvare dalla punizione. Ma la vendetta senza amore ha guadagnato forza, essendo separata e lontana dall'amore. E cosa può ora salvare se non la vendetta, mentre l'amore sta debolmente da parte con mani inermi, privato della giustizia e della vitalità? E senza il potere di salvare? 9. Cosa può chiedere l'amore a te che pensi che tutto questo sia vero? Potrebbe forse, per giustizia e amore, credere che nella tua confusione tu abbia molto da dare? Non ti è chiesto di avere così tanta fiducia in lui, non più di quella che vedi che egli ti offre e di quella che riconosci che non potresti darti. Nella giustizia di Dio, egli riconosce tutto ciò che meriti, ma comprende anche che non puoi accettarlo per te stesso. La sua funzione speciale è di porgerti i doni che l'innocente si merita. E ogni dono che accetti reca gioia a lui come a te. Egli sa che il cielo è reso più ricco da ogni dono che accetti. E Dio esulta quando suo figlio riceve ciò che la giustizia amorevole sa che gli è dovuto, perché amore e giustizia non sono diversi. Grazie al fatto che essi sono la stessa cosa, la misericordia sta alla destra di Dio e dà al Figlio di Dio il potere di perdonarsi dal peccato. 10. Come può essere negato qualcosa a colui che merita tutto? Perché questa sarebbe ingiustizia e sarebbe davvero iniqua nei confronti di tutta la santità che è in lui, per quanto egli non la riconosca. Dio non conosce ingiustizia. Egli non permetterà che suo figlio venga giudicato da coloro che ne cercano la morte e non possono in alcun modo vedere il suo valore. A quali onesti testimoni potrebbero appellarsi per parlare in suo favore? E chi verrebbe a perorare la sua causa senza andare contro la sua vita? Nessuna giustizia gli verrebbe resa da te. Tuttavia, Dio ha assicurato che sarà resa giustizia al figlio che ama e che vuole proteggere da ogni iniquità che tu possa cercare di offrire, credendo che la vendetta sia il giusto dovuto. 11. Come all'essere speciale non importa chi paghi il prezzo del peccato, purché sia pagato, così lo Spirito Santo non bada a chi infine guarda l'innocenza, purché sia vista e riconosciuta. Perché basta un solo testimone se vede veramente. La semplice giustizia non chiede di più. A ciascuno lo Spirito Santo chiede se vuole essere quell'uno, così che la giustizia possa tornare all'amore e lì essere soddisfatta. Ogni funzione speciale che egli assegna non è che per questo, che ciascuno impari che amore e giustizia non sono separati. Ed entrambi sono rafforzati dalla loro unione reciproca. Senza l'amore, la giustizia è compromessa e debole. E l'amore senza la giustizia è impossibile. Perché l'amore è equo e non può castigare senza causa. Che causa può esserci per giustificare un attacco contro un innocente? Quindi l'amore corregge più errori con la giustizia, ma non con la vendetta, poiché ciò sarebbe ingiusto nei confronti dell'innocenza. XII. Puoi essere un perfetto testimone del potere dell'amore e della giustizia se comprendi che è impossibile che il Figlio di Dio possa meritare vendetta. Non hai bisogno di percepire in ogni circostanza che questo è vero. E non hai bisogno di guardare la tua esperienza nel mondo, che non è che un'ombra di ciò che sta realmente accadendo dentro di te. La comprensione di cui hai bisogno non viene da te, ma da un sé più grande. Così grande e santo che non può dubitare della sua innocenza. La tua funzione speciale è un appello a lui, così che possa sorridere a te con cui condivide l'assenza di peccato. La sua comprensione sarà tua, e così la funzione speciale dello Spirito Santo sarà stata compiuta. Il Figlio di Dio avrà trovato un testimone della sua assenza di peccato e non dei suoi peccati. Basta che tu dia molto poco allo Spirito Santo perché possa esserti data la semplice giustizia. 13. Senza imparzialità non c'è giustizia. Come può essere giusto l'essere speciale? Non giudicare, perché non puoi, ma non perché anche tu sei un miserabile peccatore. Come può chi si sente speciale comprendere davvero che la giustizia è la stessa per tutti? Prendere a uno per dare a un altro deve essere un'ingiustizia per entrambi, dato che sono uguali agli occhi dello Spirito Santo. Il loro padre ha dato la stessa eredità a entrambi. Chi vuole avere di più o di meno non è consapevole d'avere tutto. Non può giudicare ciò che deve essere dovuto a un altro perché pensa di essere stato privato. E così deve essere invidioso e deve cercare di portar via a colui che giudica. Non è imparziale. E non può vedere equamente i diritti dell'altro perché gli sono stati resi oscuri i suoi. 14. Tu hai diritto a tutto l'universo, alla pace perfetta, alla totale liberazione da tutti gli effetti del peccato e alla vita eterna, gioiosa e completa in ogni aspetto, come Dio ha stabilito per il suo Santo Figlio. Questa è la sola giustizia che il cielo conosca. E tutto ciò che lo Spirito Santo porta sulla terra. La tua funzione speciale ti mostra che per te non può prevalere nient'altro che la perfetta giustizia. E sei al sicuro da qualsiasi forma di vendetta. Il mondo inganna, ma non può sostituire con una propria versione la giustizia di Dio. Poiché solo l'amore è giusto e può percepire che la giustizia deve accordare al figlio di Dio. E può percepire ciò che la giustizia deve accordare al figlio di Dio. Lascia che sia l'amore a decidere, e non temere mai che tu, nella tua iniquità, possa privarti di ciò che la giustizia di Dio ti ha assegnato. Nono. La giustizia del cielo. 1. Cosa può essere se non arroganza pensare che i tuoi piccoli errori non possono essere disfatti dalla giustizia del cielo? E cosa potrebbe significare ciò se non che essi sono peccati e non errori, eternamente incorreggibili e che devono trovare vendetta e non giustizia? Sei disposto ad essere liberato da tutti gli effetti del peccato? Non potrai rispondere a questo finché non vedrai tutto ciò che la risposta deve implicare. Perché se rispondi sì, significa che metterai da parte tutti i valori di questo mondo a favore della pace del cielo. Non terrai per te un solo peccato e non avrai nel cuore un solo dubbio in merito alla possibilità che il peccato sia tenuto al suo posto. Vuol dire che per te la verità ha ora maggior valore di tutte le illusioni. E riconosci che la verità dovrà esserti rivelata, perché non sai cos'è. 2. Dare con riluttanza non è conquistare il dono, perché sei riluttante ad accettarlo. Viene conservato per te finché la riluttanza a riceverlo scomparirà e sarai disposto a far sì che ti venga dato. La giustizia di Dio garantisce gratitudine, non paura. Nulla di ciò che dai è perso per te o per chiunque, ma tenuto caro e preservato in cielo, dove tutti i tesori dati al Figlio di Dio sono custoditi per lui e offerti a chiunque si limiti a tendere la mano disposto a riceverli. Né il tesoro diminuisce col distribuirlo. Ogni dono non fa che aumentare la scorta, perché Dio è equo. Non combatte contro la riluttanza di suo figlio a percepire la salvezza come un dono che viene da lui. Tuttavia, la sua giustizia non sarà soddisfatta finché non sarà ricevuta da tutti. 3. Sì, certo che qualsiasi risposta a un problema che lo Spirito Santo risolve sarà sempre una risposta in cui non perde nessuno. E questo deve essere vero, perché egli non chiede sacrifici a nessuno. Una risposta che esiga la minima perdita a chiunque non ha risolto il problema, ma ha contribuito ad aumentarlo e a renderlo più grande, più difficile da risolvere e più iniquo. È impossibile che lo Spirito Santo possa vedere l'iniquità come una soluzione. Per lui ciò che è iniquo deve essere corretto perché è iniquo, e ogni errore è una percezione in cui almeno uno viene visto in modo iniquo. Così la giustizia non viene accordata al figlio di Dio. Quando qualcuno viene visto perdente, è stato condannato. E la punizione, anziché la giustizia, diventa ciò che gli è dovuto. 4. La vista dell'innocenza rende la punizione impossibile e la giustizia sicura. La percezione dello Spirito Santo non lascia spazio a un solo attacco. Solo una perdita può giustificare l'attacco, ed egli non può vedere alcun tipo di perdita. Il mondo risolve i problemi in un altro modo. Vede una soluzione, come uno stato in cui è stato deciso chi vincerà e chi perderà, quanto prenderà il primo e quanto potrà ancora proteggere il perdente. Tuttavia il problema rimane ancora irrisolto, perché solo la giustizia può stabilire uno stato in cui non c'è un perdente. Nessuno viene trattato ingiustamente e privato di qualcosa, e quindi con motivi per vendicarsi. La vendetta, che nel migliore dei casi non può che aggiungere un altro problema al primo, e nella quale l'assassinio non è evidente, non può essere la soluzione dei problemi. 5. Il modo di risolvere i problemi dello Spirito Santo è quello in cui il problema finisce. Sarà stato risolto perché sarà stato affrontato con giustizia. Finché non lo sarà, si ripresenterà, perché non sarà stato ancora risolto. Il principio secondo il quale giustizia significa che nessuno può perdere è cruciale per questo corso, perché i miracoli dipendono dalla giustizia, non da come è vista con gli occhi di questo mondo, ma da come Dio la conosce e da come la conoscenza si riflette nella vista data dallo Spirito Santo. 6. Nessuno merita di perdere. E ciò che sarebbe ingiusto per lui non può accadere. La guarigione deve essere per tutti perché egli non merita attacchi di alcun genere. Che ordine può esserci nei miracoli, a meno che qualcuno meriti di soffrire di più e altri di meno? Ed è giustizia questa per chi è completamente innocente. Un miracolo è giustizia. Non è un dono speciale per qualcuno da negare ad altri in quanto meno meritevoli, più condannati e quindi esclusi dalla guarigione. Chi può essere separato dalla salvezza se il suo scopo è la fine dell'essere speciale? Dov'è la giustizia della salvezza se alcuni errori sono imperdonabili e legittimano la vendetta al posto della guarigione e del ritorno alla pace? 7. La salvezza non può cercare di aiutare il figlio di Dio ad essere più iniquo di quanto abbia cercato di essere. Se i miracoli, il dono dello Spirito Santo, fossero dati in special modo a un solo gruppo eletto e speciale, e tenuti separati dagli altri in quanto meno meritevoli, allora egli sarebbe alleato dell'essere speciale. Egli non può recare alcuna testimonianza a ciò che non può percepire, e ognuno ha ugualmente diritto al suo dono di guarigione, liberazione e pace. Dare un problema allo Spirito Santo affinché te lo risolva, significa che vuoi che sia risolto. Tenerlo per risolverlo da te senza il suo aiuto e decidere che rimanga insoluto, irrisolto e che permanga il suo potere di ingiustizia e attacco. Nessuno può essere ingiusto nei tuoi confronti, a meno che tu non abbia deciso per primo di essere ingiusto. E allora devono sorgere dei problemi a bloccarti la strada e la pace deve essere dispersa dai venti dell'odio. 8. A meno che non pensi che tutti i tuoi fratelli abbiano un diritto ai miracoli uguale a te, non reclamerai il tuo diritto ad essi, perché sei stato ingiusto nei confronti di uno che ha uguali diritti. Cerca di negare e ti sentirai negato. Cerca di privare e sarai stato deprivato. Un miracolo non potrà mai essere ricevuto se da esso è stato escluso qualcun altro. Solo il perdono offre miracoli. E il perdono deve essere giusto per tutti. 9. I piccoli problemi che mantieni e nascondi diventano i tuoi peccati segreti, perché non hai scelto di lasciare che essi vengano eliminati per te. E così raccolgono polvere e crescono, fino a coprire ogni cosa che percepisci e non ti permettono di essere imparziale con nessuno. Tu non credi di avere un solo diritto. Tu non credi di avere un solo diritto. E il rancore che porta a giustificare la vendetta e a perdere la compassione ti condanna come indegno di perdono. I non perdonati non hanno pietà da donare ad altri. Questo è il motivo per cui la tua sola responsabilità deve essere quella di prendere il perdono per te stesso. 10. Il miracolo che ricevi lo dai. Ciascuno diventa un'illustrazione della legge su cui si basa la salvezza. Se tutti devono essere guariti, deve essere resa giustizia a tutti. Nessuno può perdere e tutti devono beneficiarne. Ogni miracolo è un esempio di ciò che può compiere la giustizia quando è offerta a tutti allo stesso modo. È ricevuta e data equamente. È la consapevolezza che dare e ricevere sono la stessa cosa. Siccome non rende diverso ciò che è uguale, non vede differenze dove non ne esiste alcuna. E così è la stessa per ciascuno, perché non vede differenze in loro. La sua offerta è universale e non insegna che un messaggio. Ciò che è di Dio appartiene a ognuno ed è ciò che gli è dovuto.